quella che ci precede, la tua benedizione, e fa che anche attraverso la fatica dell'approfondimento possiamo continuare a lodare e benedire il tuo nome santo. Amen. Riprendiamo allora il nostro cammino di approfondimento di quella parola che è dono da parte di Dio, ma è soprattutto vita per la nostra esistenza. Perché facciamo l'incontro qui o nell'eremo? Perché, come sapete, stiamo registrando, nell'attesa poi di poter direttamente trasmettere per gli amici lontani o per chi non può venire fisicamente per mezzo del computer, di questi mezzi che la tecnica, la scienza moderna ci mette a disposizione. Non siamo nel salone perché lì non c'è la possibilità di registrare. Dunque, sia oggi sia nei prossimi incontri, o in chiesa o nell'eremo, quando avremo la possibilità di usufruire di questi mezzi. Avete in mano il salmo su cui Piero si aiuterà a comprenderlo meglio, visto che i salmi sono la preghiera quotidiana della Chiesa, molti di voi li usano ogni giorno e dunque continuiamo questo approfondimento. Nelle altre domeniche, come avete visto dalla locandina, ci fermeremo, aiutati dagli altri relatori, ci fermeremo sulle lettere pastorali di Paolo, Tito e Timoteo. Buon proseguimento.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, poiché lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, poiché che cosa pregheremo come si deve? Noi non sappiamo, ma lo stesso Spirito interviene in nostro favore a chiedere con gemiti indicibili. E colui che scruta i cuori conosce il desiderio dello Spirito, poiché questi, secondo Dio, chiede in favore dei santi. Amen.
Amen.
Ho preso in prestito queste parole di Paolo, tratte dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 28-30, come nostra preghiera d'inizio. La nostra preghiera, diciamo che l'incontro si articola sullo studio, preghiera del Salmo 21, il famoso Salmo, ma occorre fare delle premesse. Occorre riprendere alcune questioni per comprendere bene ciò che facciamo e ciò che faremo in seguito. I salmi sono preghiera, introduceva Padre Fedele prima. Sono la nostra preghiera, perché è vero, si può pregare anche in tanti altri modi, però spesso le nostre preghiere girano intorno a motivi piccoli, che forse sul momento sembrano grandi, ma spesso sono piccoli egoismi, situazioni del momento. E allora occorre che lo Spirito intervenga per supplire presso il Padre la mancanza nella preghiera dei figli, quei figli che siamo noi. E Paolo usa un'espressione bellissima. Lo fa con gemiti inesprimibili. Una frase mirabile. Da una parte questa espressione ci riempie di stupore e di azione di grazie per quell'amore divino che interviene a completare quello che fa l'uomo. E d'altra parte c'è anche un senso di sgomento per la pochezza della nostra preghiera, quando non è come si deve, cioè secondo Dio, ci ricordava Paolo. Noi abbiamo due testi, ne cito così a memoria, il libro di Tobia. Ricordate quando quel personaggio che poi si rivelerà essere l'arcangelo Raffaele dirà che la tua preghiera è salita al cospetto di Dio e gli angeli portano le preghiere degli uomini a Dio. E ancora il libro dell'Apocalisse, che abbiamo letto quest'estate, ci ricordava come questi angeli portano a Dio ciò che gli è a lui gradito, non che facciano una selezione delle preghiere, portando soltanto quelle più belle, no, ma le completano, le abbelliscono, le arricchiscono, secondo quella grazia che è davanti a Dio. Allora riprendiamo alcune note fondamentali prima di avviarci allo studio del nostro Salmo, non dimenticando quello che potremmo definire una sorta di adagio liturgico, la ripetizione di formule o di contenuti è chiamata santa monotonia. Alle volte ci sono delle espressioni che si ripetono e sembrano, sono monotone, ma santa monotonia perché ci conduce alle porte del cielo. La ripetizione di alcuni gesti, di alcune formule, sono non banale ripetizione, ma ricchezza davanti a Dio. Ora, qual è la preghiera? Il Salterio e il Padre Nostro sono la preghiera della Chiesa. E a queste due fa compagnia l'anafora o la prece eucaristica dei Divini Misteri. Le prime due sono la parola ispirata che lo Spirito Santo pone sulla bocca e sul cuore della sposa, affinché questa, unita al suo sposo, renda azioni e lodi di grazia e faccia salire quella epiclesi al Padre. Ecco, nel Salterio la Chiesa trova la grazia divina, la poesia ispirata, i contenuti per la mistagogia di tutta la Chiesa, di tutta l'assemblea orante, di ogni fedele. Lo Spirito Santo, secondo il suo genio divino che tutto contiene, dona all'unico popolo santo del Dio vivente la preghiera poetica, quella ispirata dei Salmi. E ce ne sono tantissime, sparse in tutti i formulari dei due testamenti. E c'è stata una raccolta da parte della Chiesa, composta con amore, con cura, fino al IV secolo. Lo Spirito Santo stesso, non dimentichiamo, ha posto questa preghiera sulla bocca del Figlio del Dio vivente, Gesù Cristo, il sommo sacerdote unico, l'orante per eccellenza. Gesù ha pregato con i Salmi, ma il medesimo Spirito pone questi Salmi sulla bocca orante, e dovremmo dire, dobbiamo dire, delle due comunità, la sinagoga e la Chiesa, che formano l'unico popolo di Dio. Quindi la preghiera è posta dallo Spirito su tutti i fedeli oranti. E vorrei proporvi un tratto suggestivo. Bisogna fare affidamento sulle parole di alcune persone più autorevoli di colui che vi parla. Romano Guardini, un grande, scriveva, siamo nel 76, i Salmi sono parola di Dio, una parola che Egli pronuncia nello stesso istante in cui un uomo, da Lui ispirato, pronuncia la sua parola umana. Pertanto essi sono rivelazione che conduce alla salvezza. Ma ciò avviene in una forma particolare, nella forma cioè della preghiera. È bellissima questa sintesi. Con questa preghiera divina ispirata, in quella situazione che ogni uomo vive, lo Spirito procura alla sua comunità orante questa preghiera che produce degli effetti. Abbiamo detto, l'orante, il singolo o la comunità, prega secondo Dio. E ricordavamo all'inizio San Paolo, che ammoniva i suoi fedeli dicendo che solo lo Spirito sa pregare katateon, secondo Dio. È lo Spirito che suggerisce le parole che il Padre vuole ascoltare da noi, che diventano però parole nostre. Non siamo pupazzi che ripetono, senza sentimento, senza partecipazione, ma quelle parole ispirate dallo Spirito sono parole nostre. Con questo non vogliamo escludere le altre forme di preghiera. Di fatto, sia la tradizione ebraica come quella cristiana, ispirandosi all'autenticità dei salmi, hanno composto nel corso dei secoli innumerevoli preghiere. Pensate soltanto all'innologia, alle anafore eucaristiche, sapete non ce n'è solo una, alle litanie, alle celebrazioni sacramentali, a tutte le forme di preghiera potente ed entusiasta che l'uomo utilizza. Ma oltre a pregare secondo Dio, c'è un altro effetto che questa preghiera, questa ispirazione dello Spirito produce, ed è l'estasi. Sì, è proprio quell'estasi dei santi che spesso vediamo raffigurata nelle immagini, sempre nell'iconografia. Guardate le icone che sono alle mie spalle. Tutte le figure sono circondate dall'oro. Quell'oro che rappresenta quella gloria della risurrezione, in cui ogni immagine è posizionata. Oppure, secondo una tradizione forse più conosciuta, quella vuoi di affreschi o di tele, la figura di santi che si staccano da terra e si levano verso il cielo. Questa estasi che, come dire, porta verso il cielo, innalza verso l'altro, verso l'alto, incontro a Dio. Ma l'estasi che cos'è poi? Queste sono rappresentazioni esteriori. L'artista si avvale dei mezzi che ha. L'estasi è uscire, per la potenza dello Spirito, da quella chiusura malefica in se stessi, del proprio peccato, della propria impotenza, della propria disperazione e anche di quella presunta autosufficienza che è grande rovina dell'uomo. Quindi estasi è tutto questo. E non è condizione per pochi, anche se potremmo dire non sono molti quelli che lo sperimentano o forse che non la riconoscono, perché accade anche questo. Non abbiamo occhi aperti per riconoscere questa esperienza che Dio dona a tutti gli uomini. Qual è la condizione possibile perché pregare secondo Dio e andare in estasi avvenga? Innanzitutto per la potenza della parola, quella parola ispirata dallo Spirito, e accettare che Lui apra la nostra bocca. Signore, apri le mie labbra. Inizia così la preghiera del mattino. Oppure ricordate l'Effatà, che poi è entrato nel rito del battesimo. È il Signore che apre il labbra del muto, Marco capitolo 7 versetto 34. Ma perché le apre? Perché possa cantare le lodi del Signore, non per il banale chiacchiericcio. Quindi questa bellissima potenza fa, come dire, rientrare in se stessi, fa stare con Dio. Cioè, che significa rientrare in se stessi? Essere realmente se stessi, nella purezza del cuore, quel cuore di fedeli battezzati, confermati. Non ciò che vogliamo apparire, ma ciò che noi siamo realmente davanti a Dio. Poi occorre uscire incontro a Dio, perché Lui si è fatto incontro a noi e ci attende. Poi, dopo questo incontro, occorre comunicare con tutti i fratelli della propria comunità e del mondo. Siamo tutti in una uguaglianza di situazioni. Siamo tutti davanti all'unico Dio che nello Spirito Santo è il Padre comune del Cristo e anche nostro. E poi partecipare alla storia del mondo e degli uomini. Quella vicenda straordinaria della creazione, della redenzione, quell'esodo trasformante, divinizzante della pura grazia divina nel tempo e nello spazio. Allora, il nostro stare qui, questi nostri incontri, potrebbero avere uno slogan, una frase che esemplifica tutto: comprendere e celebrare i salmi. È l'espressione che potremmo assumere. Questi incontri che con cadenza monastica, stabile, irrinunciabile, si sosseguono ormai da anni, col desiderio, se matureranno i tempi, se aumenterà il desiderio, si trasformino, diciamo, da piccola ospitazione monastica a una vera e propria scuola di preghiera, parrocchiale, diocesana, o più semplicemente, secondo la tradizione della Chiesa indivisa e dei grandi padri, Origene, Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno, Crisostomo, eccetera. E ancor prima dovremmo dire della Beit Midrash, la casa di studio, la tradizione ebraica, ancor più e prima della tradizione cristiana, lo studio della scrittura. Ma uno studio orante, non accademico, perché c'è una poca comprensione della parola, ammettiamolo. Ci sono degli sforzi, anche se, e me ne assumo la responsabilità, sono spesso sforzi, come dire, al contrario, cioè mostrano superficialità e insofferenza verso la parola. E forse anche voi avete sperimentato, ad esempio, una recitazione monotona e frettolosa della preghiera, che sia privata o comunitaria. Piaghe antiche, ma ancora da curare. E sono quelle piaghe che più diventano antiche e più fanno dolore. Allora, noi procederemo sul testo. Avete i fogli dove c'è una traduzione, questa volta ne ho posta solo una, con un piccolo schema. La traduzione è una traduzione letterale e come tale è difficile, come dire, occorre impegno, attenzione. Questo da una parte è fatica, ma da un'altra parte è aiuto, è vantaggio. Perché quando noi siamo abituati al ritmo di un testo, non lo ascoltiamo più. Se invece dobbiamo porre attenzione alle parole, perché, capite, una traduzione letterale è in un'altra lingua, è come dire, non suona bene, non ha un bel suono, non scorre. Sì, è ostica, è dura, ma questo, ripeto, ci impegna a una maggiore attenzione. Oltre a cogliere poi, forse più di una traduzione, pensate soltanto a quella della CEI, che forse è più scorrevole, che forse ci suona più familiare, indubbiamente. Però non ci impegna, anzi, proprio perché la conosciamo, ci scivola addosso. Allora, prendiamo il testo, lo leggiamo nella sua diciamo, sintesi letterale, conduciamo anche un'analisi paziente che ci permetta poi di giungere alla teologia. Però ricordiamo, tutto questo può rimanere soltanto scienza storica se si ferma lì. Noi invece, qui a Pulsano, vogliamo che questa lettura giunga a diventare preghiera. Preghiera gustosa, saporita. Noi vogliamo pregare i salmi come Chiesa, perché i salmi sono preghiera della Chiesa. L'ho detto prima. E questa preghiera, la Chiesa, una, santa, in Occidente come in Oriente, nel bene o nel male, non ha mai cessato di fare. È la preghiera dei padri dell'Antico Testamento, la preghiera dello sposo, il Signore, nello Spirito, è quella preghiera che il medesimo Spirito spinge gli uomini, millennio dopo millennio, in ogni età, secolo per secolo, generazione per generazione, anno per anno, giorno per giorno, ora dopo ora, a pregare. E il ritmo di questa preghiera è il vero respiro della grazia santificante dello Spirito, che vengono distribuiti in tutta la celebrazione della Chiesa, dalla Pentecoste alla Parusia, quella Parusia gloriosa. E badate, questo avviene in ogni rito, non è soltanto nostro. Parlo di tutta la Chiesa nella sua interezza. Avviene lungo l'anno, l'anno liturgico, l'anno di grazia. Avviene nel lezionario della Divina Liturgia, specialmente la domenica, il giorno del Signore risorto. Avviene in ogni mistero sacramentale, nell'ufficio laudativo, vespro e mattino. Questo, abbiamo detto, è l'ideale. Ma avviene, è preghiera, è realmente preghiera del popolo, i salmi? Non vuole una risposta a questa domanda. Ma voglio aggiungere ancora, pregare i salmi è anche fare mistagogia dei salmi. Mistagogia, spero che sia un vocabolo, letteralmente indica il prendere per mano e condurre fino a. È il pedagogo, il maestro, che prende l'allievo e lo guida, gli dà, come dire, le nozioni di base, lo porta fino alla soglia e poi lo fa andare avanti, se l'altro vuole andare, ovviamente. Quindi la Chiesa fa questo, ci prende per mano, ci educa, ci dà quelle chiavi di lettura, di comprensione, che ci permette poi di andare avanti. Nessuno ci obbligherà a pregare, ad alzarci la mattina per le lodi o il pomeriggio per il vespro o qualsiasi altro momento di preghiera che noi vogliamo avere. Noi, e possiamo chiamarci piccolo gregge, no? Non desistiamo, anche se i numeri, il tempo non ci dà aiuto. Facciamo ogni sforzo per approfondire la Sacra Scrittura e in specie i salmi. Beh, è difficile che vi sia sfuggito che mentre gli incontri, i libri che vengono letti cambiano, il libro dei salmi ostinatamente ad ogni incontro. Sono pochi incontri, sono pochi salmi durante l'anno, nell'attesa, nella speranza che questo possa aumentare e cambiare, proprio per quella santa mistagogia che la Chiesa, attraverso la parola e soprattutto attraverso i salmi, può fare con tutti gli uomini di buona volontà. Ma dicevamo, il Salmo 21, un salmo di supplica. Supplica il genere, supplica individuale, poi diremo qualche cosa. È un salmo conosciutissimo, anche nella forma ebraica. Ricorderete, Eli, Eli, lama azabtani, rakot mishuati, divrei shagati, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio grido, sono l'incipit, l'inizio di questo salmo, che ritroviamo poi anche negli Evangeli, è il salmo che Cristo ha pregato sulla croce. Ma vedremo questo, per la comprensione del salmo, è stato anche, come dire, un cattivo servizio. Parliamo un po' del genere letterario. I salmi di supplica sono fra i più estesi del Salterio. Sono ben 56 salmi, che su 150 sono un bel po'. Se poi ci mettiamo anche quelli, i salmi di fiducia, arriviamo a un po' di più, siamo anche sui 60. 64, 65, adesso non ricordo bene. Quindi la supplica è il genere più esteso. E questi salmi, vi ho detto, il nostro viene chiamato supplica individuale, alcuni critici distinguono soltanto da un lato, potremmo dire esterno, in preghiera della collettività, che noi chiamiamo più cristianamente comunità, e sono 18 salmi, e la preghiera dell'individuo, 38 salmi e mezzo potremmo dire, perché poi c'è un 39 che ha una parte, i versetti 13-18, che sono di supplica anch'essi. Guardate, questa terminologia noi ci abituiamo, no? Abbastanza facilmente, e spesso siamo un po' acritici. Ci fidiamo un po' troppo di quello che ci viene detto. Agli incontri scorsi, fra il materiale che vi è stato dato, c'era anche un foglietto con i 150 salmi che erano stati classificati secondo quella che è una delle classificazioni possibili, è più in voga. E i più diligenti fra di voi magari non soltanto hanno tenuto il foglietto nella Bibbia, magari sono presi la briga anche con una matita, una penna, di segnare sul testo sacro ogni genere accanto al salmo, no? Si è preso il libro dei salmi e ha iniziato salmo 1, salmo 2, salmo 3 e via via, in modo che riprendendo poi il libro, la scrittura, non deve ogni volta cercare il foglietto, ma ce l'ha lì di fronte, sa subito che salmo sta pregando. Questo aiuta. Ma dicevo, perché questa terminologia non è completamente esatta, è piuttosto ideologica, non è biblica. Anzi, alcuni sono molto più duri, parlano di grossolane valutazioni dei critici, in maggior parte occidentali. La scrittura nei due testamenti non conosce individui, conosce solo le persone storiche concrete: Abramo, Mosè, Pietro, Paolo, Davide. Conosce anche comunità concrete, storicamente concrete, i figli di Israele, quale assemblea pasquale, la santa convocazione, la ecclesia heagia, cioè la santa convocazione del popolo di Dio, comunità concrete, persone concrete, e tutte si rivolgono alla medesima persona divina, in un rapporto globale, storico, salvifico, comunitario, cioè l'alleanza. Siamo tutti inseriti nell'alleanza con Dio. Ma non è cosa da poco questa, non sto perdendo tempo invece di esaminare il Salmo, che è lungo. Non abbiate la preoccupazione che oggi dobbiamo finire, per cui chissà quanto la porterà a lungo. Salmo 21, 32 versetti, siamo ancora all'introduzione, quando la finisce? Non importa. All'orario mi fermo, o voi potete anche fermarvi prima, se vedo che le teste pendono, oppure vi alzate e vi allontanate, allora capisco che devo chiudere. Ma dicevo, è importante perché queste si traggono conseguenze importanti per la nostra vita ecclesiale di preghiera, ripeto, personali e comunitarie. Allora dicevo, siamo tutti convocati, siamo tutti inseriti nell'alleanza. Individuiamo qualche nota che ci possa aiutare sia nel nostro fare preghiera e sia nel vivere nella comunità. Innanzitutto, nel Salterio, l'orante è sempre e solo tutto il popolo di Dio, anche quando il salmo è nella bocca di uno, anche se suona al singolare, è soltanto un puro effetto grammaticale, ma la preghiera è di tutto il popolo di Dio. Il singolo fedele, se prega isolato, lo fa sempre nella piena coscienza di essere membro vitale del popolo di Dio e lo rappresenta nel bene e nel male. La solidarietà biblica è forte, organica. L'Occidente, come dire, stride in contrasto con il forte individualismo. L'uomo biblico è comunitario, fortemente comunitario. La comunità prega come un solo io e il singolo fedele prega come un noi. C'è un'appropriazione dialogica tra la comunità e le persone che lo compongono. Ed è del tutto naturale che questo avvenga. E poi una curiosità. Avete lo schema negli appunti. Noterete che questo collettivo individuale, supplica comunitaria, supplica individuale, è presente soltanto nel genere della supplica e quello di fiducia, che sono, diciamo, molto prossimi l'uno all'altro. Noterete, 56 salmi di supplica, 18 comunitari, 38 individuali. Salmi di fiducia, 3 comunitari, 9 individuali. Poi i 30 inni si dividono, sì, ma non ci sono lodi comunitarie e lodi individuali. I salmi regali, lo stesso, e ancora i didattici. Non che questi altri salmi non ci siano queste differenze, ci sono, ma stranamente non sono state sottolineate come in quegli altri. Capite allora quando un qualcosa non si adatta o ha delle, come dire, dei vuoti, beh, allora vuol dire che dietro non è una legge, è un'ideologia che c'è dietro, che ha dimenticato la legge biblica, dove, dicevamo, l'espressione del singolo e dell'assemblea è l'unica davanti a Dio. E questo è importante. Fedele può testimoniarlo, molto spesso ci si deve mordere la lingua, perché innanzitutto quando si prega, vi faccio un esempio, così tanto è inutile, non è una cosa da tenere segreta, specialmente nelle comunità o nei momenti anche diocesani, c'è la buona abitudine di iniziare con la preghiera, no? Si fa l'ora media, cosiddetta media, sesta, nona, terza, cioè dipende dall'orario come si recitano i salmi, nel modo in cui abbiamo detto prima, qualche volta va bene, qualche volta è un po' troppo frettoloso, non sempre si cantano, qualche volta va bene. Poi a un certo punto tutti si seggono e uno inizia a parlare. È proclamazione della parola, si legge un testo, non si dice dal libro di, non si dice parola di Dio, così, e poi si continua. Ora, dopo tutto quello che è stato detto finora, non è possibile che questo avvenga. Quella proclamazione è proclamazione liturgica, perché quella preghiera è preghiera liturgica, come preghiera liturgica la celebrazione eucaristica, come preghiera liturgica quella solennemente fatta nel coro monastico e via di sì, anche quella in una saletta piccola, anche da solo. Ma so io? No, da solo. Fedele più volte ricorda quello scritto, un monaco che scrive a San Pier Damiano dicendo, sapete, in passato alcuni monaci vivevano come eremiti, avevano la celebrazione eucaristica. E uno
da soli.
E uno di questi si poneva un problema, dice, ma nel chiuso della mia cella, a un certo punto mi devo rivolgere all'assemblea e dire Dominus vobiscum, il Signore sia con voi, ma sono solo io. Perché anche nella parrocchia più scalcagnata il chirichetto c'era che rispondeva, no? O una vecchietta o qualcun altro. E San Pier Damiano diceva:
scrive un opuscolo.
In risposta dicendo: non sei solo, tutta la Chiesa prega con te. E noi lo diciamo sempre: ogni celebrazione non è della comunità particolare, ma al di là dello spazio e del tempo è tutta la Chiesa che prega insieme. Quella parola viene proclamata in tutta la Chiesa, anche se in luoghi e in tempi diversi. Ma andiamo avanti. Ora, per comodità di studio, alcuni si ostinano a voler trovare una struttura del testo, perché, come dire, è un modo rassicurante, permette di risparmiare lavoro nell'analisi. Ora, esclusi gli inni, nei salmi difficilmente esistono strutture fisse, e in specie nei salmi di supplica, di fiducia, è difficile che vi sia uno schema compositivo. Ci sono dei motivi e si comprende facilmente. Innanzitutto, i salmi sono poesia e quindi libera ispirazione artistica. Ve lo immaginate un poeta che si mette lì e a un certo punto deve prima pensare, adesso scrivo una poesia secondo questa metrica o secondo quest'altro o secondo questo. Non avviene così. Poi dopo ci può essere un esercizio, ci può essere una libatura, ma, come dire, l'impeto poetico non nasce condizionato così. Poi non dimenticate la situazione dell'orante, o una supplica premette una situazione di ansia, c'è un'angoscia del momento, una tensione spirituale. C'è anche, come dire, il timore di non farsi ascoltare dal Signore. C'è una piena di sentimenti che si inseguono. Quindi capite i motivi per cui è difficile trovare una struttura. Però alcuni l'hanno voluta trovare. Avete anche voi lo stesso schema. C'è un'introduzione, c'è un corpo, c'è una conclusione. Ora, siccome il salmista si considera sempre molto libero letterariamente, questo schema potete trovare qualche elemento o una parte. Difficilmente potrete trovare tutto. Ancora qualche approfondimento. Nei salmi, chi ha lunga consuetudine con questi testi, chi esercita un continuo approfondimento, ha notato alcune cose che vi comunico e che ci aiuteranno a leggere meglio i contenuti della preghiera e dei salmi. Innanzitutto, non esiste mai pessimismo, anche se apparentemente il linguaggio può sembrare pessimista, specialmente per questo salmo, è importante fare queste sottolineature. Mentre nelle preghiere di altri popoli, di altre religioni, c'è un fondo di pessimismo, nei salmi, tranne la dovuta eccezione che conferma la regola, il Salmo 48, didattico sapienziale, negli altri salmi non c'è pessimismo, ma pensate soltanto al Salmo 8, a quell'inno di lode bellissimo, dove tutto il cosmo è visto dall'orante come cosa magnifica. Nei salmi, tuttavia, troviamo un sano realismo, un realismo che è fondato sulla fede nell'alleanza divina, in quella grazia del gratuito divino creante e trasformante. Nei salmi emerge sempre la speranza, quella speranza che nel fedele, nella comunità, non muore mai e non può morire, perché Dio è la speranza del suo popolo. E ancora nei salmi è espressa sempre una forte fiducia, perché il Signore dona gratuitamente dall'alto ciò che occorre per superare ogni prova, anche la più distruttiva. E poi abbiamo altre espressioni. Innanzitutto l'umile e fiduciosa attesa dell'orante della grazia divina nella storia e nel quotidiano. C'è la richiesta di vedere il volto di misericordia, mostrami Signore il tuo volto. E la richiesta continua di essere amati da Lui, vedere i segni di questo amore, e si chiede di continuo di poterlo sempre amare, al di là di ogni evento umano. Affrontiamo ora il Salmo, che abbiamo detto è un poema dolente del giusto sofferente. Ce ne sono anche altri. Se ci arriveremo, Salmo 30, Salmo 68, Salmo 70, tutte suppliche per una situazione di grave sofferenza dell'orante. Ora, questi salmi sono strettamente legati al Signore, che li ha pregati, che li ha cantati per intero al Padre nello Spirito Santo. Ora, per comprendere a fondo questi salmi, occorre partire dalla resurrezione. È la resurrezione che ci permette di entrare in questi salmi, perché la risurrezione è la vera risposta di Dio ad ogni supplica del Figlio nello Spirito. E seguendo il testo noi troveremo queste linee, questi aspetti teologici e spirituali. Innanzitutto c'è un problema, ve l'ho un po' anticipato all'inizio. Questi salmi, specialmente, come dire, a partire dal Medioevo, così è accaduto, sono stati letti con una forte accentuazione antropica, umana. Non è più Dio al centro, ma è l'uomo. Questo è un impedimento grave, potremmo dire, perché ancora oggi la scrittura viene letta sotto una coltre, sotto proiezioni di un egoismo umano cristiano. Mi spiego. Si legge la scrittura poco, male, deformando i testi, per trovarvi soltanto l'uomo, le sue necessità, i suoi egoismi, il dolorismo compiaciuto in un certo senso. C'è questa svolta antropologica che vede solo l'uomo. E allora abbiamo teologie che parlano della croce, del sangue e altre, che rompono quell'equilibrio faticoso che la Chiesa fin dall'inizio ha cercato di costruire, cioè la riscoperta autentica del Signore risorto, eterno e non del Cristo appeso al patibolo, ma è andata oltre. Queste antropologie, queste teologie non parlano, non annunciano il risorto, ma si ripiegano sul proprio dolore, sulla propria sofferenza, e non parlano della risposta di Dio, la risurrezione. Quindi questa involuzione rischia di peggiorare col tempo, come tutte le malattie non curate. Come l'erba, dicevano i padri, se vuoi tenere pulito un giardino non aspettare che l'erba cresce, perché quando diventa arbusto e non so se ce la fai da solo, devi chiedere aiuto. E se poi diventa un albero è abbatterlo, mentre invece quando è piccolo si toglie, no? Man mano che cresce si pulisce. Ora noi troviamo nei nostri giorni grandi ed enormi pubblicazioni a proposito del Salmo 21 che parlano di questo Salmo come della disperazione di Cristo che si sente abbandonato anche da Dio. Parlano di severità di Dio, alcuni dicono il momento ateo di Cristo, sono frasi a effetto, sono concetti vani, insensati dal punto di vista teologico, ermeneutico, esegetico e spirituale. Fanno corpo sull'immaginazione, ma sono vuoti. Esiste comunque una presa di coscienza nuova in campo esegetico. Quel Dio mio, perché mi abbandonasti? È l'incipit di un componimento letterario, non è l'espressione di un'angoscia di un uomo che si sente abbandonato, ma è il canto dell'intero salmo. Del resto, sia la tradizione giudaica che quella cristiana, come chiama i libri? Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Da dove nascono questi nomi? Sono le prime parole del testo. Bereshit, Behele, Vayabeder e via di seguito, Dabarim. Ora, ma anche la tradizione latina, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, o le tante lettere encicliche, no? Vuole indicare soltanto la prima parola o tutto il testo? Quindi i padri, che ben sapevano queste cose, hanno sempre affermato che Cristo ha cantato, più che recitato, il Salmo 21 sulla croce, per pregare il Padre con parola ispirata. Adesso riprendete tutto quello che abbiamo detto prima. Ha cantato tutto il salmo per usare una preghiera ispirata al Padre, e lo ha cantato tutto, e questo è dimostrato senza ombra di dubbio. Per cui la teologia del salmo è molto più importante e profonda di quella espressione riduttiva che abbiamo detto prima. Attraverso le articolazioni della supplica individuale, che certo comprende anche la lamentazione, il Salmo ha anche un oracolo, cioè una rivelazione speciale che l'orante riceve in quel momento terribile, che lo fa salire dalla fede alla fiducia, alla profezia e quindi all'adorazione, alla lode, con una comunità grande, universale, fino alla gioia del convito divino che viene inaugurato dal Signore che crea. Quindi capite come abbiamo aperto prospettive immani nelle letture di questo salmo. Un salmo che adesso, se avrete ancora un po' di pazienza, andremo ad esaminare. Vi invito a tenere il testo, farò riferimento alla traduzione del professor Federici. Abbiamo Beh, il versetto 1 siamo abituati, titolo, sono delle indicazioni. I salmi venivano cantati e sapete, le notazioni musicali sono molto tardive. Allora, per indicare la melodia, il nome di un canto noto. Quindi questo salmo veniva cantato sull'aria della cerva dell'aurora. Il salmo è attribuito a Davide, ma su questo ormai, a prescindere dall'attribuzione di tutto il Salterio a Davide, poi di alcuni salmi a Davide, questo salmo molto probabilmente non è legato all'esperienza di Davide, anche se alcuni lo vogliono legare. Ma adesso entriamo nel salmo. Siamo ai versetti 2-3, quei versetti famosissimi, l'invocazione del nome e la prima lamentazione. Dio mio, perché mi abbandonasti? Lontano dalla mia salvezza le parole dei miei misfatti. Ora, questi versetti, abbiamo detto, sono forse fra i più celebri dell'intera scrittura, tanto che anche noi abitualmente li citiamo nella lingua ebraica, senza, con facilità, inconsciamente forse, no? Da incoscienti dovremmo dire, proprio che inconsciamente.
Beh.
Ora, questo versetto introduce tutta la composizione invocando il Dio dell'alleanza. Poi abbiamo anche questa prima lamentazione, ma poi la vedremo. La lamentazione è una supplica epicletica di invocazione nello spirito che chiede al Dio dell'alleanza che si tenda verso l'uomo, che faccia attenzione a colui che prega. C'è il tema tragico del silenzio e dell'abbandono di Dio. In un testo bellissimo, Elia lo sperimenta, ricordate? Dio non parla nel terremoto, non parla nel vento, nella tempesta, ma parla nel rumore di un silenzio sottile. Che vuol dire? Il silenzio fa rumore? Questo Dio che parla nel silenzio, continuamente parla nel silenzio. Quindi il silenzio di Dio non è poi abbandono, non ascolto. Lo vedremo. Dio, il vivente, può staccarsi dalla realtà umana, quella realtà che lui ha creato? Il problema è proprio questo. Questa situazione è inammissibile sia per l'ebreo che per il cristiano, ma anche per uno scetticismo semiateo, come dire, è impossibile che Dio si allontani dall'uomo. Ma vediamo un po'. Ho detto che alcuni autori hanno parlato in maniera pessimistica di questo testo. Ve ne cito soltanto alcuni. Un autore, ponendo in stretta relazione Marco 14:36, ricordate nel Getsemani, se è possibile, Padre, passi da me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua sia fatta, con Marco 15:34, Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? I due testi vengono messi in relazione. Che cosa vede questo autore? L'espressione della solitudine radicale. Questo grido lacerante lanciato dal Cristo crocifisso viene così commentato: il peso del peccato del mondo, l'identificazione completa di Gesù con i peccatori implicano un abbandono non solo sentito ma reale da parte del Padre. Proprio in questo grido di sofferenza è rivelato il pieno orrore del peccato dell'uomo. Altri parlano di Gesù che per intero è sotto il colpo della maledizione di Dio, sotto la collera di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È chiaro, Dio ha abbandonato Gesù. Ripeto, è terribile, sono terribili queste riflessioni. Che cosa dobbiamo pensare allora? Se non le possiamo ammettere, dobbiamo fare dei correttivi. Ora, abbiamo detto che va assolutamente rigettata l'idea che Cristo sarebbe stato realmente abbandonato da Dio e considerato da Lui come il più grande dei peccatori. Che peccato l'ha fatto questo? Ma affermando questo abbiamo difficoltà insuperabili, perché questa scena dell'agonia attesta anche la coscienza di essere figlio di Dio da parte di Gesù e non di un separato da Dio. Ricordate, se è possibile allontana da me questo calice, ma non la mia volontà ma la tua sia fatta. Padre, si sente figlio. Ora, il grido è quello che forse ci colpisce di più, è una forma che Gesù ha assunto proprio perché ha assunto la natura umana. Cosa fa il povero quando è nella sofferenza? O l'ammalato, o in una qualsiasi situazione, o un bambino che ha fame, che ha sonno, grida. Il povero grida. I poveri dell'Antico Testamento, quegli anavim, tanto cari a Dio, gridano. E Gesù ha fatto propria questa mentalità, questo agire. Ma questo salmo è un salmo messianico anche, perché questo salmo va letto anche sotto un influsso molto probabile della profezia di Isaia, il capitolo 53. Ricordate, quel carne? Vi invito poi a rileggerlo. Purtroppo apriamo delle piste, però poi dobbiamo richiudere subito, altrimenti rischiamo di disperderci. Quindi Gesù ha assunto una mentalità, un agire umano. L'Antico Testamento infatti sa per esperienza che Dio non abbandona mai nulla di quanto ha creato, non rinuncia mai alla sua sovranità benefica sull'intera creatura, anche perché quella creatura è la sua immagine e somiglianza, è il suo possesso personale, specifico, irrinunciabile. Lui è l'Emmanuele, il Dio con noi. Non può dunque allontanarsi. Il Salmo 93, versetto 14, una supplica comunitaria, proclama: il Signore non respinge il suo popolo né abbandona la sua eredità. E i rimandi ad altri testi biblici sono numerosissimi. Primo Samuele 12:22, Primo Re 6:13, Genesi 28:15, Deuteronomio 9:27-29, eccetera eccetera, ce ne sono veramente tanti. E del resto, scusate, il versetto 25 del nostro Salmo, che cosa dice? Poiché egli non disprezzò né disdegnò la supplica del povero, né distolse il volto suo da me, e nel mio gridare a lui mi esaudì. Il volto del Signore non si è mai distolto dal suo fedele. Pur nella orribile sofferenza del momento, l'orante lo può invocare, perché sa che soltanto Dio può disporre la salvezza, quella salvezza realmente efficace. Poi il salmista parla dei suoi misfatti. Ricordate, lontano dalla mia salvezza le parole dei miei misfatti. È una confessione di un male perpetrato, ma non da lui, dai suoi fratelli, dal suo popolo, tra i pagani e via increscendo. Da tutti quei fratelli di cui anche adesso non si separa in questo momento di sofferenza, come non si è separato Cristo sulla croce. Non diventa desolidarizzato, ma è solidale. Davanti al Signore, infinitamente giusto e buono e misericordioso, l'orante si fa carico anche dei misfatti, e da questo ne verranno conseguenze decisive. Ma continuiamo la lettura del Salmo, versetto 3. Dio mio, griderò di giorno e tu non ascolterai, e di notte e non all'insipienza per me. È un po' ostico, eh? C'è una confessione. L'orante grida, craso, la ricordate, per chi fa parte del coro ricorderà questo inna craso, questo grido, è la traduzione di gridare, del verbo gridare, che è uno dei verbi forti della preghiera biblica, nel Salterio e anche fuori. Noi abbiamo un po', noi cattolici dovremmo dire, azzittito la preghiera. Avete mai visto un ebreo che prega? Avete visto quelli, il muro del pianto, il detto muro del pianto, non la spianata del tempio? L'audio non si sente, però vedete il corpo che si muove, e se state vicini sentirete anche le parole ad alta voce. Del resto anche Agostino si meraviglia quando, incontrando Ambrogio, lo sente leggere la scrittura in silenzio. Dice: ma che fa? Si leggeva ad alta voce. Noi abbiamo, come dire, messo il silenziatore alla preghiera, quando in realtà la tradizione biblica, la preghiera è gridata. Non perché Dio non sente, no? O viceversa. Ricordate quel Mosè, il Signore, lo sentite, mica sono sordo. O anche il Signore non è sordo, sente. Anzi, se voi ricordate come inizia il libro dell'Esodo, poi lo riprenderemo, adesso mi preme.
Ascoltami.
Allora, capitolo 1. Dove sta? Devo chiamare.
Ma forse capitolo testo.
Sì.
Capitolo terzo, versetti 7 seguenti. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto.
No.
E ho udito il suo grido.
No. Capitolo 2, versetto 23. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento, e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. E allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. E da qui poi nasce tutto. Quindi questo gridare, che è anche lamentazione, che è un genere letterario attraverso cui l'orante prende coscienza davanti a se stesso e davanti al Signore della sua condizione. Ma anche noi lo facciamo, no? Senza bisogno di richiamare il genere letterario. Quando riassumiamo un po' a noi stessi o a chi ci sta accanto la nostra situazione. Vedi che cosa mi è successo, e ci si lamenta, no? Di quello che è accaduto. È come dire, è riversare la piena del cuore davanti a un amico, davanti al Signore, l'unico che l'orante sa che lo ascolterà fino alla fine e che pur nella sua imperscrutabile decisione interverrà in maniera efficace. Questo l'orante lo sa. Non sa come, non sa quando, sa presto e sa che interverrà per il meglio. E tutto questo nonostante quell'apparente silenzio divino. Di giorno, di notte, sempre, l'orante grida e prega il suo Signore. E il Signore risponde, abbiamo detto, perché continuando, la prima, tu nei santi dimori, o lode di Israele, è la prima espressione di fede e di una fiducia indefettibile. L'orante riafferma la sua fede. Tu nei santi dimori, dove santo significa buono, misericordioso, che comunica santità e misericordia a tutti, e questo, per questo Dio è acclamato come la lode di Israele, lui il santo di Israele, la gloria e l'onore del popolo fedele. Che cosa indica la dimora nei santi? Cioè il cielo. Il cielo immenso, infinito, incommensurabile, ma del cosmo appartiene anche la terra, come dice il profeta Isaia: i cieli sono il mio trono e la terra la pedana dei miei piedi, o lo sgabello se volete, dei miei piedi. Cielo e terra dunque indicano una totalità. Per questo la dimora di Dio è chiamata santo, ossia il santuario universale. Vi richiamo il Salmo 150. Come inizia il Salmo 150? Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, e continua. Santo è detto anche il luogo terrestre della dimora di Dio, il santo dei santi, avete sentito questa espressione, che indicava il luogo più riservato del Tempio, dove era conservata l'arca, dove la nube si posava e prendeva dimora. Quindi nell'infinito e nel finito la presenza del Signore tuttavia rimane sempre inaccessibile e inaccessa, ma da quel santuario celeste, infinito, dal santuario terrestre limitato, il Signore si fa presente sempre a tutti quelli che lo invocano. Altro che abbandono, allora. Non c'è nessun abbandono in questo salmo, ma una profonda manifestazione di fede nella presenza del Signore accanto all'uomo. Tanto che l'orante fa anamnesi del passato. Mi perdonerete se uso un vocabolario, non è ricercatezza, ma dobbiamo conoscere. Anamnesi non è il ricordo, non è una, come dire, una festa che si ripete, una cadenza ordinaria. Anamnesi è presenza attualizzante, è memoria che realizza ciò che sta accadendo adesso, anche se nel passato, ancora oggi. Per questo è la fede dell'orante. Che cosa dice l'orante? Versetti 5-6. In te sperarono i padri nostri, sperarono e tu li redimesti. A te gridarono e furono salvati. In te sperarono e non furono confusi. C'è tutta l'esperienza storica dei padri, tutta l'esperienza della storia salvifica. Innanzitutto il Signore è chiamato Dio dei padri e lo è quindi anche dei figli di quei padri, figli nel bene e nel male. C'è una forte coscienza storica biblica che provoca questa anamnesi sull'intervento sempre salvifico di Dio. Notate il testo, per ben 3 volte c'è questo gridare: in te sperarono i padri nostri, sperarono e tu li redimesti, gridarono e furono salvati, sperarono e non furono confusi. Come dire, c'è tutta una dinamica in questo gridare, in questo sperare e in questo intervento di Dio che sempre avviene. E abbiamo citato, ricordate, proprio quell'esodo, quei versetti dell'esodo, dove con 4 verbi ascolta i gemiti, fa memoriale dell'alleanza, anche Dio fa memoriale dell'alleanza, Abramo, Isacco, Giacobbe, e si prende cura di Israele, si prende cura dei figli dei padri, si prende cura ancora di noi oggi, figli. I padri antichi furono redenti, furono salvati, non restarono confusi, anche noi. È la pienezza della divina liberazione. Anche noi siamo parte dell'alleanza fatta con Dio. L'alleanza non riguarda soltanto quegli uomini, ma riguardano tutti gli uomini. La preghiera dell'uno, la preghiera della comunità, la comunità per l'uno, è tutto. Continuando i versetti 7-9, abbiamo quella che viene chiamata la seconda lamentazione. È una lamentazione forte, Ma io sono un verme e non un uomo, vergogna dell'uomo e abiezione del popolo. È una tipica lamentazione dei salmi di supplica. Abbiamo visto quella precedente. Qui abbiamo, potremmo dire, una vera e propria analisi della sofferenza propria del giusto, che è un innocente. Sono affermazioni terribili. Non si sente un uomo, bensì un verme, un essere ripugnante. Anche noi, no? Quando vogliamo offendere qualcheduno, diciamo, ma sei proprio un verme, no? Oppure lo diciamo anche di noi stessi: mi sento un verme per qualche cosa che ho fatto e che va. Non lo diciamo spesso, forse lo pensiamo un po', ma un po' di più, ma quando compiamo qualche cosa, no, di terribile, o ci sentiamo in una situazione, per noi l'essere un verme è proprio la massima abiezione. Beh, anche per l'uomo biblico è lo stesso. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, che ha ricevuto l'alito divino che lo ha vivificato, rivestito della gloria e dell'onore del Creatore, si sente e si considera un verme, un povero essere nudo, un sottuomo, uno spogliato dagli uomini. Ricordate il versetto 19, ricordate, non l'abbiamo letto, il versetto 19 del Salmo: essi si divisero le mie vesti tra loro stessi e sulla mia tunica gettarono la sorte. Lo conosciamo anche nella versione evangelica, no? Il Cristo nudo sulla croce, nudo come un verme, si dice. L'essere nudo pone in condizioni di inferiorità, perché i condannati erano nudi, perché non erano più considerati uomini, per esprimere il disprezzo verso di loro. L'essere nudo, tranne chi, ci può essere la solita eccezione, ma in genere non è che uno sta tranquillo, no, a stare nudo in mezzo a tutti gli altri vestiti. Si sente in una condizione di inferiorità, non fosse altro per gli sguardi che si sente addosso, no? Anche tra l'indifferenza generale, ma presunta indifferenza. Ma torniamo al Salmo. È ridotto ad essere la vergogna, irriconoscibile in quella immagine e somiglianza che è ormai deformata, se non addirittura perduta. Egli, che è destinato ad operare per il bene del suo popolo, è invece oggetto di crudele derisione, proprio da quella parte del popolo che lo ha rifiutato. Infatti, i versetti successivi, 8-9, tutti i miei osservatori mi derisero, parlarono con le labbra, scossero il capo. Lui sperò nel Signore, lo redima, egli lo salvi, poiché vuole lui. Tale è lo stato di questo orante, che è nella massima abiezione umana. Egli si vede oggetto di curiosità e di insensibilità, e non c'è differenza tra nemici e amici. Anzi, gli amici, anziché intervenire in soccorso, anche loro lo fanno oggetto di ironia pesante, che si esprime attraverso parole di insulto, in gesti terribili. Lui sperò nel Signore, lo redima. Salvi se stesso prima, non sei capace. È una tentazione, la grande tentazione di Cristo, ricordate, non quella di Scorsese, ma la tentazione a cui Gesù è sottoposto è quella della perdita della speranza. E l'orante, il Cristo, non può perdere la speranza, perché abbiamo detto, la speranza è Dio stesso. Sulla croce Cristo per ben 3 volte si vede rivolgere queste parole spietate. Ma cosa risponde l'orante? È bellissima la risposta. Qui troviamo quella espressione profetica che avevo annunciato prima. Versetti 10-11. Poiché tu sei quello che mi estrasse dal ventre, la speranza mia dalle mammelle della madre mia. Su te fui gettato dal seno, dal ventre della madre mia, Dio mio, sei tu. Beh, anche se le parole sono diverse, leggermente diverse, come non ricordare la vocazione di Geremia, capitolo 1, versetto 5, o le stesse parole di Paolo nella lettera ai Galati, colui che mi scelse fin dal seno materno e mi chiamò, ricordate? Prima è di fronte, prima di formarti nel grembo materno, dice Geremia, tu mi hai chiamato. Ora, di fronte a quest'odio che l'orante si vede rivolgere, che cosa fa? Non perde la speranza, ma anzi riafferma la sua fede nel Dio Onnipotente, in quel destino da lui assegnato al suo fedele. E sono affermazioni dense, articolate. Ripetiamole. Il Signore ha chiamato l'orante all'esistenza. Tu mi hai estratto dal ventre, mi hai fatto nascere. Lo chiama all'esistenza. La speranza mia fin dalle mammelle della madre mia. Non solo lo ha chiamato, ma si è posto il Signore come unica speranza dell'orante, da sempre. Su te fui gettato dal seno, ha decretato la sua sorte, cioè lo ha gettato nel seno di Dio, cioè appartiene a Dio. E ancora, dal ventre della madre mia, Dio mio sei tu. E si è posto per lui come Dio dell'alleanza. Dio mio sei tu. Notate com'è ricca, com'è densa, com'è, è grandiosa, possente questa affermazione di fede. Una fede indefettibile, che non arretra neanche dinanzi a quel dolore lacerante. L'orante diventa, la preghiera diventa profezia. Lui è segnato, potremmo dire messianicamente scelto dalla sua nascita, cioè da sempre, e porta in sé al mondo Dio come la speranza, al di là di ogni evento contrario, perché rimane con costanza e fedele a quell'alleanza. Ancora una supplica, Io vado avanti, poi se vedete che sono le 5 e mezza, abbiamo iniziato più o meno alle 4 e quarto, quindi abbiamo, però capisco che sono testi densi, mi rendo conto che non è leggero quello che stiamo facendo, anche il vocabolario, anche se spiegato, tuttavia sono termini che non ammettono grandi distrazioni, altrimenti si rischia di perdere un po'. Quindi cerco di spezzare un po' ogni tanto, no? Per darvi il fiato, per riprendere, come diceva Don Andrea, no? Ogni tanto bisogna fare qualche chiacchiera in classe, diceva, perché altrimenti chi ti sta di fronte dopo un po' non ti sente più. Ed è vero, tu hai svolto tutto il programma, però non è servito a niente. Noi non dobbiamo svolgere un programma, dobbiamo crescere nella preghiera. E i padri dicevano, non bisogna, come dire, fare grandi parole, ne bastano poche, però che quelle poche siano secondo Dio e ispirate da Lui. Allora, un altro piccolo sforzo, versetto 12, un'altra supplica: non separarti da me, poiché la tribolazione è vicina, poiché non esiste il soccorritore per me. C'è un'invocazione, il l'orante chiede la presenza divina, che dunque esiste, lo ribadiamo ancora, la presenza c'è, Dio non si è mai allontanato dall'orante, dal Cristo in croce, è sempre stato accanto, non l'ho mai visto come uno da cui stare lontano, anzi. È un'altra espressione di fede. Si afferma l'unicità dell'aiuto possibile, solo quello del Dio dell'alleanza. Non esiste soccorritore per me. Sei l'unico. Nessuno può soccorrere gli uomini se non Dio. Anche se l'onda dei sentimenti per gli eventi che si abbattono sull'orante sono immani, sono pressanti, tuttavia erompe questa lamentazione che rende il senso della sofferenza. Sono parole che noi conosciamo. Versetti 13-14: circondarono me molti torelli, tori di Basan, tori grassi mi avvolsero, aprirono contro di me la loro bocca come leone predatore e ruggente. E qui troviamo un'altra, come dire, espressione classica della scrittura. I nemici sono rivelati attraverso sembianze animalesche. Tori selvaggi, leoni feroci, minacciosi. Si sa che dinanzi a un leone feroce, a un toro selvaggio, non le mucche che incontrate qui venendo, che si scansano lentamente, ma si scansano quando voi arrivate, ma tori selvaggi, leoni feroci, si sa che non danno scampo. L'uomo è indifeso dinanzi a questi due animali. Per questo l'orante li utilizza, e questa è la sua situazione. E ancora continua, versetti 15-16: come acqua fui versato e furono disperse tutte le mie ossa, divenne il mio cuore come cera liquefatta dentro il mio ventre, si inaridì come un coccio la mia forza e la mia lingua si attaccò alla mia gola, e nella polvere di morte tu mi abbattesti. È terribile questa situazione, anche l'ultima, perché è l'intervento divino, è Dio che riduce in polvere, non dimentichiamolo, ma andiamo con ordine. Questa descrizione del male di morte di cui soffre l'orante è un crescendo, come acqua versata e dispersa al vento. Le ossa, che sono ciò che sorregge l'uomo, no? Sono quelle di un cadavere, disseccate, disperse sulla faccia della terra. Pensate all'immagine, alla visione di Ezechiele, quella valle di ossa spezzate a terra, desolazione e morte. Il cuore liquefatto al centro della persona, no? Il mio cuore come cera liquefatta dentro il mio ventre. Noi siamo abituati a dire, no, che il sangue è diventato acqua quando a un certo punto non abbiamo più energia, non ci opponiamo più. Qui invece il cuore, dove il cuore lo sappiamo, è il centro della vita. Se non batte il cuore, puoi avere tutto il sangue di questo mondo, ma non vivi. Quindi cuore liquefatto, la forza vitale, la mia lingua si attaccò alla gola. Tutto è inaridito, tutto è ridotto all'impotenza. La lingua inaridita, le fauci disseccate, cioè il non poter più parlare. Non ho messo neanche l'acqua. Non avete neanche la speranza, avete la speranza, cioè magari si secca un po' la gola e finisce di parlare.
Non c'è l'acqua.
Se non te la metti. Ora, no, chi è che non parla più? Il morto, no? Come disse quel carabiniere, visto il cadavere, mi resi conto che era morto. Infine, dice il Salmo, abbattuto nella polvere della morte. Ricordate, polvere alla polvere ritornerai. È una annotazione forse fra le più desolate, perché è l'opera di quel Dio che l'orante sta invocando. Continua. Mi circondarono cani numerosi, versetti 17 e 18. Un'assemblea di malfattori mi avvolse, perforarono le mani mie e i piedi miei, contarono tutte le mie ossa, ma essi mi esaminarono e mi scrutarono. Ora, la lamentazione prosegue, torna sui nemici. Prima leoni e tori, poi la situazione dell'orante. Adesso ancora questi nemici come cani numerosi che lo circondano. I cani sono gli animali impuri. Era un insulto dato agli uomini e alle donne dedite a passioni di perdizione, cioè agli operatori di malvagità. Questa persecuzione non è casuale, episodica, ma è stabile. Da ogni parte un'assemblea di malfattori mi avvolse, mi circondò. Un'assemblea. A lettera, sinagoga, sinagoghe, anche noi diciamo assemblea, da una chiesa potremmo tradurre, per indicare. Quindi c'è proprio una comunità organizzata intorno a questo malcapitato. E ancora alcuni aspetti che i nemici causano su questo poveretto. La tortura della trafissione delle mani e dei piedi. E qui c'è certo una connessione con quel servo sofferente di Isaia 53. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Certo, adesso chi ha ispirato chi? Lo sapremo forse di là, quando andremo lo potremo chiedere. Probabilmente forse tutti e due si rifanno a un motivo precedente. Certo è che Zaccaria cita Isaia, Giovanni cita quel testo e cita coestensivamente anche il Salmo 21, nel Signore crocifisso e trafitto nel costato. Che significa uno che è trafitto nelle mani e nei piedi? È ridotto all'impotenza, non si può più muovere. In un certo senso è una morte. Chi è che non si muove più? Come quello che non parlava più prima, no? Chi è morto? Come dire, siamo nella metafora, nel simbolo, però il riferimento è chiaro. Le ossa sono contate. Che vuol dire contare le ossa? Sicuramente avete avuto l'esperienza, se non altro nelle foto, in un film, i poveri deportati nei campi di concentramento, no? Si potevano contare le ossa. Contare le ossa significa che il poveretto è ridotto proprio in uno stato pietoso. Provate a contarmi le ossa se le trovate, eh? È un po' difficile. Ora, contare le ossa quindi ridotto a uno stato di magrezza, quello della morte, o meglio, è già morto con le ossa disseccate e mal composte fra di loro, no? Queste ossa che ormai si sono. E sembra che questi nemici si divertano a contarle, no? C'è quasi un'impietà che cresce in questa azione contro l'orante. Quasi si voglia constatare che sia definitivamente morto, contando le ossa. È proprio morto, potremmo dire, non si muove più. Possiamo addirittura muovere, contare le ossa. Il versetto 19 poi: si divisero le mie vesti fra loro stessi e sulla mia tunica gettarono la sorte. Ora, questa lamentazione si chiude su questa constatazione. Questo orante che è depredato dell'ultima dignità, le vesti. Perdere, cioè, dicevamo prima che l'essere nudo esprime, come dire, un senso di piccolezza, di un sentirsi piccolo, indifeso. Ancora ha perso dignità, al morto si denuda, lo si toglie, non c'è più pudore da conservare. La veste viene portata via e non è una veste da poco, è una veste regale, è cucita tutta intera, una tunica intera, da cui non saranno tagliate le parti, ma una sola la vincerà tirando a sorte. Versetti 20-22. Ma tu, Signore, non allontanarti. Il mio aiuto, non allontanare il mio aiuto da me, al mio soccorso attendi. Scampa tu dalla spada la mia anima e dalla mano del cane la mia unigenita. Salvami tu dalla bocca del leone e dalla corna degli ocorni la mia umiltà. Anche qui ancora un'altra supplica, la terza. Questo stato di estrema morte porta l'orante a quest'altra supplica. La supplica all'unico che può soccorrerlo. Mio Signore, non allontanare il mio aiuto da me, ma vieni in mio soccorso. La richiesta di chi è senza scampo, la spada, non si sfugge alla spada, che tronca il respiro. Salvami dalla bocca del leone, ancora qui l'altro nemico, presentato sotto l'immagine del leone, o del liocorno, o se volete del rinoceronte, no? Questa forza impetuosa che squassa tutto, che tutto spazza via. C'è un impeto selvaggio che si accanisce sull'orante. E allora che cosa accade? Versetti 22 e 32 seguenti. È l'oracolo finale, la promessa di voti, di un culto, l'esortazione. Io voglio narrare il nome tuo ai fratelli miei, in mezzo alla convocazione io voglio inneggiare a te. Voi tementi il Signore, lodatelo, tutto il seme di Giacobbe glorificatelo, lo tema l'intero seme di Israele. Egli non disprezzò né disdegnò la supplica del povero, né distolse il suo volto da me, e nel mio gridare a lui mi esaudì. Presso di te sta la mia lode. Nella grande convocazione io voglio confessarti, i miei voti voglio sciogliere davanti ai suoi tementi. Mangeranno i miseri e saranno riempiti, e loderanno il Signore quanti lo cercano. Vivranno i loro cuori per il secolo del secolo. faranno memoriale, si convertiranno al Signore tutti i confini della terra e adoreranno davanti a Lui tutte le tribù delle nazioni, poiché del Signore è il regno ed Egli domina le nazioni. Mangiarono e adorarono tutti i pinguini della terra, davanti a Lui si gettarono tutti i discendenti sottoterra e l'anima mia per Lui vivrà. E il mio seme vuole dare culto a Lui. Sarà annunciata al Signore la generazione ventura e annunceranno la giustizia di Lui al popolo partorito, quello che fece il Signore. E il Salmo si conclude proprio attraverso questa promessa di voti, di un culto rinnovato, di un'esortazione ai fratelli, di un popolo nuovo che viene creato dal Signore, attraverso una mensa, attraverso una giustizia che è del Signore e che deve essere annunciata a tutti gli uomini. Soltanto a conclusione, capisco che non devo abusare, ormai finiamo. Anche sul vostro schema avete alcune sottolineature. Qual è l'attuazione cristiana di questo salmo? Beh, le leggo soltanto.
Pagina 4.
Cosa emerge? Cosa dobbiamo vedere? Cosa? Il Cristo risorto nello Spirito Santo, il giusto sofferente. Abbiamo detto che è la chiave di lettura del nostro salmo. Lui realmente crocifisso e offertosi al Padre nello Spirito Eterno. Lui realmente nato nella carne della Madre di Dio. Sofferente profetico, sacerdotale, regale, redentore. Dalla sua croce e dalla sua risurrezione scaturisce la Pentecoste. E quindi quella irreversibile inaugurazione del convito eterno e gioioso a cui tutti i poveri, quegli anavini di Dio, sono chiamati da ogni nazione per fare quell'unica ecclesia, quell'unica assemblea grande di Dio, quell'assemblea che noi viviamo ogni volta che radunati in santa assemblea, dall'azione dello Spirito cantiamo la sua lode, la lode al Cristo risorto nello Spirito Santo. E la croce tua adoriamo, sovrano, e la santa tua risurrezione glorifichiamo. Amen. Grazie.
Amen.